Lunedì 19 luglio 1993, presso casa di Pratino.
9, capitolo 11, San Giovanni. Molti dei giudei erano venuti da Marta e da Maria per consolarle del loro fratello.
Il tema è la vicinanza terribile. Nel versetto 19 si dice: molti giudei erano venuti da Marta e da Maria per consolarle della morte del loro fratello. E questo è messo in relazione al fatto che c'era poca distanza tra Betania e Gerusalemme. Dobbiamo cercare il significato spirituale per la nostra vita personale di questa affermazione. Perché tutte le parole di Dio, accolte, credute, intellette, riversano in noi vita eterna. Qui si giustifica questa venuta di molti da Gerusalemme a Betania col fatto che c'era poca distanza tra Betania e Gerusalemme. A Betania c'era Lazzaro morto ed abbiamo visto che sia Betania che Gerusalemme sono in Giudea e la Giudea rappresenta la nostra vita interiore. Il Tempio di Dio è dentro di noi. Dio e la verità di Dio abitano dentro di noi, nella nostra anima, nella nostra mente. Basta accennare questo per capire come questa morte di Lazzaro e questa vicenda che avviene attorno a Lazzaro, questi molti che vengono da Gerusalemme, perché Betania distava poco da Gerusalemme, è carico di lezione per ognuno di noi. Dobbiamo tenere presente anche questo. Attorno a Lazzaro morto è confluito anche Gesù con i suoi pochi apostoli, il piccolo gregge. C'è questa contrapposizione, molti che arrivano da Gerusalemme e pochi che arrivano con Gesù dal deserto, dal battesimo di Giovanni Battista. Lazzaro rappresenta l'uomo morto. E vediamo che questa morte che l'uomo porta dentro di sé attira tanti, diventa un centro di attrazione. Abbiamo visto come la morte rappresenti la massima vicinanza con la vita. La morte è un grande atto di misericordia di Dio, perché riducendo l'uomo all'impotenza lo riporta nel principio. Perché fin tanto che l'uomo può fare qualcosa, questo crea immensa distanza dal principio. Il principio è Dio creatore, un essere solo che opera in tutto. Questa è la verità. E l'uomo dovrebbe restare in questo principio, contemplare tutte le cose in questo principio. Quando invece si predica l'uomo che fa, qui si perde di vista la vita, perché si incomincia a vivere per agire, per fare, per possedere il mondo, mentre la vita sta nel conoscere Dio. In principio la vita era la luce degli uomini. Con la morte l'uomo viene riportato nella situazione del principio. Di fronte a tutto viene da Dio, tutto dipende da Dio. Viene riportato in questa massima vicinanza con la vita. Ma massima vicinanza non è identità, quindi non possiamo dire che con la morte noi troviamo Dio. Betania, in cui c'è Lazzaro morto, è molto vicina a Gerusalemme, città di Dio. Ma una distanza c'è, quindi ci sta lì. C'è questa distanza che deve essere superata, anche se è poca. Siccome la vita sta nel vedere le cose dal punto di vista di Dio, nel collegare, nel raccogliere tutto con l'Eterno, si passa dalla morte alla vita in quanto si supera quella distanza che passa tra ciò che non è eterno e ciò che è eterno. Questo passaggio non avviene senza di noi. Dobbiamo portarci nel pensiero che viene da Dio creatore per capire il significato della morte e passare così alla vita. Non si può passare dal segno allo spirito. Ci si aspetterebbe, data la poca distanza che c'è tra la morte e la vita, tra Betania e Gerusalemme, ci si aspetterebbe il passaggio da Betania a Gerusalemme, la città di Dio, luogo in cui si trova lo Spirito, il passaggio cioè dal segno alla presenza spirituale, dall'esperienza di morte alla vita. Invece qui troviamo il rovescio, troviamo che da Gerusalemme scendono a Betania. Questo ci fa pensare che sia molto più facile passare da Gerusalemme, luogo di vita, alla morte, che non passare dalla morte alla vita. Questa è la prima lezione che si ricava da questo fatto. Sono molti i giudei che vengono a Betania da Gerusalemme. E questi molti ci rendono un po' sospetti, perché Gesù dice che pochi sono quelli che attraversano la porta, pochi sono quelli che si sforzano di entrare nella vita eterna. Molti invece sono quelli che percorrono la via larga della perdizione. Apparentemente la distanza che c'è tra Betania e Gerusalemme è la stessa che c'è tra Gerusalemme e Betania. In realtà no, spiritualmente no. La distanza che passa tra Betania e Gerusalemme è più faticosa, è difficile. Questi molti vengono qui per consolare le sorelle di Lazzaro. Ma il vero problema non è la consolazione sentimentale, non è sentirsi dire rassegnati, la realtà è questa. La realtà non è la morte, la realtà è la vita. Dio, il vivente, ha creato tutto per la vita, crea tutte le cose per rendere la sua creatura partecipe di quello che lui è, per manifestarle se stesso, per renderla partecipe della sua vita. La realtà è questa volontà di Dio, non è la morte. La morte è un accidente di percorso. Se la realtà è la vita e la morte è un accidente, il vero bisogno dell'uomo che viene a trovarsi a tu per tu con la morte è capire il significato della morte. L'uomo non ha bisogno di gente che scenda a Gerusalemme, che si allontani dalla vita per consolarlo sentimentalmente. Poiché la morte è la massima vicinanza alla vita, è possibile dimostrare il significato della morte e quindi il passaggio alla vita. Abbiamo visto che la morte non è altro che la conclusione del tempo. Il tempo va verso una conclusione, mutamento, morte. Ogni mutamento per l'uomo che porta in sé un punto di eternità è uno scandalo. L'uomo è scandalizzato dal mutare delle cose, dal perire delle creature. Ora, il vero aiuto che si può dare a colui che subisce lo scandalo è togliere lo scandalo. Lo scandalo è un inciampo, quindi un impedimento ad andare avanti. Non si riesce più a collegare con la vita. Sul cammino è arrivato un muro, non si riesce più a capire questo accidente della morte capitato davanti. Non si riesce più ad inserirlo nella vita. La morte, essendo vicinissima alla vita, semina un dubbio tremendo. Ma la realtà è la morte o è la vita? Cioè, la vita è un segno della morte o la morte è un segno della vita? Perché se tutta la vita conclude con la morte è una realtà. E se è una realtà, la nostra vita non è altro che un progresso verso la morte. Cioè, la vita non è altro che un segno di morte. Noi subiamo la realtà sentimentale della morte, perché la verifichiamo con i sentimenti, non con l'intelligenza. Con l'intelligenza non ci rassegniamo alla morte, perché non ha giustificazione. La vita ha una giustificazione. Dio è il creatore di tutte le cose, opera in tutto per comunicare se stesso, quindi per comunicare la vita, perché lui è il vivente. Qui c'è una giustificazione. La morte non si giustifica in assoluto, però siccome l'uomo subisce la morte, non può ignorare la morte, c'è questa facilità per lui di scivolare nella morte, come c'è facilità a scivolare nel tempo. Il tempo l'uomo lo subisce, si impone, è evidente, ed è molto facile adeguarsi a ciò che è evidente. È evidente che con il denaro si possono fare tante cose, per cui è molto facile scivolare a vivere per il denaro. Tutto ciò che subiamo, lo subiamo attraverso i sentimenti, attraverso i sensi, ed entra poi nel nostro spirito. Quindi è facile scivolare nella morte, scivolare nella ricchezza, nell'autorità, affidarci ad uno che comanda. Invece la vita non si impone. La vita richiede sempre da parte nostra un certo superamento. La vita è spirito, è raccoglimento, e questo raccoglimento non avviene senza di noi, senza la dedizione del nostro pensiero. Ecco per cui, pur essendoci apparentemente la stessa distanza tra Betania e Gerusalemme, c'è più facilità ad andare da Gerusalemme a Betania cioè a scivolare nella morte, che passare da Betania a Gerusalemme, città di Dio, luogo della vita. Anche se la morte è vicinissima alla vita, il passaggio dalla morte alla vita è più difficile del passaggio dalla vita alla morte, perché si richiede il superamento dei segni, il superamento di tutto. Abbiamo visto che la morte è il segno, conclusione del tempo, e il tempo è il segno dell'eterno. Così anche lo spazio è il segno dell'infinito. Se è segno è voce. Voce vuol dire vocazione, quindi chiamata, proposta. Allora il tempo è voce che ci chiama all'eterno. La morte è voce che ci chiama all'eterno, è una proposta a noi dell'eterno. E lo spazio è voce dell'infinito che si propone a noi. Noi vediamo il tempo, lo spazio, non vediamo l'infinito, l'eterno, però abbiamo la parola di Dio che ci dice: non occuparti delle cose che si vedono, occupati delle cose che non si vedono, perché lì c'è l'eterno. Quindi se io vivo per le cose che si vedono, ricchezza, autorità, potere, lavoro, vivo per la morte, anche se sono molto facilitato, perché seguo la natura, seguo quello che vedo, tocco. La parola di Dio nel mio errore mi dice non vivere per le cose che si vedono, perché sono soggette al tempo, alla morte, vivi per le cose invisibili, che sono eterne. Ecco, la parola di Dio coincide con il messaggio, con la voce che c'è nel tempo e nello spazio, che ci propone le cose invisibili. La morte, sintesi del tempo, ci propone la vita. Ora, di fronte ad una proposta, una risposta la diamo sempre, necessariamente. La maggior parte degli uomini, di fronte alla morte, aspetta che venga qualcuno a consolarlo. Perché bisogna rassegnarsi, la vita è fatta così, conclude così. Ma l'uomo non ha bisogno che ci sia tanta gente a consolarlo. La proposta dello spazio, del tempo e quindi della morte al passaggio alle cose invisibili è personale, ed in quanto è proposto, ci è proposto di occuparci di cose invisibili, ce ne possiamo occupare con un mezzo solo, con il pensiero. Solo con il pensiero ci possiamo avvicinare a ciò che non si vede, quindi soltanto personalmente. Si passa dalla massa, dal gruppo, dalla società, dall'istituzione, all'impegno personale di pensiero. Ecco perché c'è difficoltà a passare dalla morte alla vita, pur essendo vicinissima alla vita. Ma non basta il nostro pensiero, perché noi con tutto il nostro pensare non formiamo minimamente una certezza. Si entra con il pensiero di Dio. L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, non dalle tante parole che escono dalla bocca degli uomini. Ora, quando l'uomo comincia a pensare con la sua testa, comincia a dedicarsi personalmente a qualcosa, si scatena tutto il mondo ed è parola di Dio. E qui ritorniamo alla vicinanza terribile. I più vicini all'uomo sono quelli che maggiormente diventano nemici dell'uomo. Si scatena tutta la conflittualità, tutta la critica. L'uomo che comincia a fare i primi passi verso la vita, anziché essere aiutato a vivere, è messo in conflitto. E più c'è vicinanza con l'uomo, e più c'è il nemico dell'uomo. E bisogna aspettarselo questo, è parola di Dio. Vicinanza terribile. La vicinanza che entra in conflitto. Questa opera di contrasto è come il vento, come l'aria che soffia su una fiammella che si è accesa per alimentarla. Perché fin tanto che tutto il mondo ti approva, ti batte le mani, sei morto. È parola di Dio. Guai a voi quando vi batteranno le mani. Beati voi invece quando vi perseguiteranno. Allora tutta questa condanna, questa conflittualità, soprattutto con quelli più vicini, perché è qui che la vicinanza diventa terribile, c'è sempre uno che tende a sottomettere l'altro. Questa conflittualità ha uno scopo ben preciso, serve per alimentare quella fiamma che si è accesa personalmente nell'anima dell'uomo. Quindi è positiva, è Dio stesso che opera così. In un primo tempo opera per farci nascere, e nasciamo in quanto cominciamo ad assumerci la responsabilità di una scelta personale. e poi opera con la conflittualità per fortificarci in questo amore. Dal rapporto personale con Dio, ad un certo momento si accende il bisogno di vivere per capire personalmente, non per sentito dire. Lì è la fiamma della vita. E appena questa si accende, si scatena tutto per alimentare questa fiamma, non per spegnerla. Per cui ad un certo momento l'uomo diventa riconoscente verso amici e nemici, perché tutti contribuiscono a formare in lui quella passione, quell'amore che deve crescere al punto tale da diventare infinito, in modo da poter comprendere l'infinito.
Giovanna.
La morte è la massima vicinanza con Dio, perché alla vita, perché ci fa scoprire il nostro nulla e tutto di Dio, no? E allora basterebbe capire questo prima, no? Che il nostro nulla è tutto di Dio.
Non sei impotenza. Il nulla lo scopri quando scopri, ti trovi di fronte a una cosa in cui sei impotente. Durante la morte tu sei impotente, non puoi fare niente. Verso un malato puoi fare qualche cosa, verso uno che dorme puoi fare qualche cosa, capisci? Verso chi è morto non puoi fare niente. E questa impotenza che ti fa capire che tutto dipende da Dio.
Ah, devo sperimentare l'impotenza.
È impotenza, la morte è impotenza.
Sì, la morte è impotenza, ma non posso senza la morte, non è possibile senza la morte.
Una malattia.
Capire che.
Ma la malattia è sempre la speranza di fare qualche cosa. Cioè, è l'uomo che ci mette le mani. Tu con la malattia puoi entrare dal medico. Con la morte non puoi entrare dal medico.
Sì, sì. Sì, ci sono già anche malattie che sai che non
va bene, dico,
più
comunque,
niente, però finché certo, c'è piace vita, dico, si dice.
No? C'è sempre una speranza, mi capisci? Se, quando hai esaurito i medici vai dai maghi, vai dai settemini, vai a destra e a sinistra, perché c'è sempre una speranza che ti porta, mi capisci? Di fronte alla morte tu non hai più nessuno, non hai più nessuno là.
Nessuno.
No, ma pensavo, se non è possibile capire questo per intelligenza, perché sappiamo che
no,
Dio
è, sì, è possibile.
Come perché?
Ah, certo, per intelligenza sì no, all'inizio Dio non creò la morte, forse che allora all'inizio Adamo non poteva capire, e no, Adamo lavora su intelligenza, quindi c'era bisogno della morte. La morte è una conseguenza, perché col peccato l'uomo diventa stolto, diventa stupido.
Ma pensavo questo, no? Perché quando si sente dire, no, che noi siamo nulla e Dio è tutto, così quando si scrive a dire, uno è proprio convinto e poi invece...
Ma proprio convinto per certo punto, quindi...
No, sembra di
essere... Sì, noi siamo nulla, però sotto,
no,
siamo qualcuno.
No, ma mentre si dice, sembra proprio... Uno lo crede, no? Poi invece certo. Non si è capaci, per quello che dicevo, si tanto non sa. Invece questo che... Sono molti che vengono di Gerusalemme, però vengono per consolare il sentimento, che serve a niente. Ma anche i pochi che vengono con Gesù, non è che capiscono la morte?
No, abbiamo due grandi significati, capisci? Mi detto, la Giudea rappresenta l'interiorità, Gerusalemme al centro della Giudea rappresenta la vita, capisci? Perché è il Tempio di Dio. Allora, qui abbiamo i molti che scendono dal Tempio di Dio, dalla vita, verso questo morto che c'è in Betania. E poi abbiamo questi pochi, molti nel senso che erano più autorevoli, quelli che venivano da Gerusalemme, la capitale, erano autorevoli. Qui abbiamo un gruppetto, mi capisci, Gesù con i suoi, che salgono dal deserto che è simbolo di povertà, di nullità, di insignificanza, e vengono a incontrarsi tutti attorno a questo povero morto, mi capisci?
Sì.
C'è un significato.
Sì. Sì, questo sì, però pensavo a questi discepoli di Gesù, che nonostante che...
No, quello che importa è Gesù. I discepoli sono di Gesù, quello che importa è Gesù.
Perché Gesù viene per...
Gesù sta conducendo i suoi, mi sta formando, no? Quindi l'anima è Gesù. Mi accoglie l'anima del corpo. Quindi l'anima di coloro che vengono a Gerusalemme, l'anima di Gesù, capisci? Che sta conducendo i suoi dal deserto, dalla povertà, dalla nullità.
Contro voi.
A tu per tu contro. Come?
Contro voi, perché non volevano.
Certo.
Ecco, ma a questo punto, perché prima abbiamo visto che i discepoli non è che.
Quelli là non vengono mica per consolare.
Gesù...
Addirittura vanno per morire, perciò poi andiamo anche noi a morire con lui, quindi non vengono per consolare.
Ma... Quindi cioè, beh, noi dobbiamo cercare qui il significato di Gesù, perché prima avevamo visto che Gesù agiva per i discepoli, no? Quello che diceva, quello che faceva, lo faceva per i suoi discepoli.
Ancora adesso.
Invece adesso i discepoli.
Ancora adesso lo fa per i discepoli. Li sta conducendo tu per tu. Perché Lazzaro è morto per loro. I discepoli gli hanno detto, è a causa vostra, affinché voi crediate Lazzaro è morto. E io non sono andato là. Perché se fossi stato là, Lazzaro non sarebbe morto. Quindi sta sempre portando, capisci? Quindi sta conducendo i suoi discepoli a tu per tu con la morte di Lazzaro, capisci? Cioè li porta a contatto con la morte, almeno che loro partendo andiamo anche noi a morire con lui. Ora lui non li conduce alla morte, lui li conduce alla risurrezione di Lazzaro, cioè li conduce alla vita. Ti fa capire che li sta conducendo a constatare la vita, il passaggio dalla morte alla vita, però loro invece, capisci, convinti che andiamo anche noi a morire.
Quindi la differenza è che loro sono con Gesù e invece gli altri, molti, non sono con Gesù.
Certo.
Ancora questo, riguardo a andare a consolare, certo che non è che uno consoli chi perde una persona dicendo fatti coraggio o così, però, non so, una presenza fisica, una vicinanza alla persona che soffre non può essere...
È un fatto di sentimento, però il nostro problema è un problema interiore, spirituale, capisci? La morte ti crea dei problemi spirituali, capisci? Quindi non c'è nessun argomento sentimentale, come io non so, tu hai una malattia di cancro, gli facessi dei papini su una gamba, mi capisci? Hai capito? E dice, beh, qualcosa gli fa, è certo che qualcosa gli fa.
Un'assenza, magari non capisco.
Sì, ma una presenza... Anche una partecipazione,
certo, certo.
Non c'è qualcosa che non si può,
non no, è un... no, l'unico aiuto che si può dare è far capire il significato, perché la grande sofferenza è questa, non si può capire il significato della morte, non si capisce il significato della morte. Aiutare a capire il significato, il senso di quello che accade, quello è l'unico aiuto che è. Perché ti collega con la vita, il significato ti collega con la vita, la morte è insopportabile. Tu puoi dire, capisci, tutto quello che tu vuoi. L'altro si trova in una situazione di disastro interiore, capisci? E che non c'è nessuna consolazione che lo possa consolare e che lui voglia essere consolato. Lui non vuole essere consolato. Quello che ha subito una perdita non vuole essere consolato.
Ma allora anche lì devo cercare io di capire il significato, perché non posso dire a un altro,
sicuro,
ecco. Quindi non è che posso aiutare l'altro, posso cercare io di capire.
Certo, certo. Se tu non hai capito non puoi dire assolutamente niente.
Sì, quindi...
Però dico, è il significato che ti aiuta veramente, perché allora nel significato tu colleghi ciò che non è comprensibile di per sé con la vita, che rientra anche la morte, ha detto un accidente della vita, è un segno, una voce della vita, capisci? Mentre invece, secondo il sentimento, quindi secondo l'apparenza, noi vediamo la morte come la grande realtà in cui va a finire la vita, ma è la realtà come un mare, mi capisci, in cui va a finire il fiume. No, la morte non è una realtà in cui va a finire la vita, capisci? La morte è un segno della vita, una voce della vita. Ora, l'importante, ora però, tu puoi capire una voce in quanto arrivi al significato della voce. E allora tu capisci che quello che è avvenuto, morte, è una vita che continua. È una vita maggiore, perché morendo si va verso un più, non si va verso un meno, non si va verso una perdita, si va verso un'aggiunta di qualche cosa che vivendo qui in terra non si ha. Che nessuno ha vivendo in terra. Quando Gesù dice, però io vado al Padre, e se mi amaste vi rallegrereste, capisci? Ecco, perché lui va verso qualcosa di più, non verso qualcosa di meno. Non è una perdita, quindi. Noi piangiamo i morti, ma è un errore. Noi, fondo in fondo, è perché noi piangiamo noi stessi, perché è venuta meno una presenza per noi. Noi diciamo, poverino, poverino, quello lo diciamo per noi. Capisci? Solo che noi trasferiamo sempre all'altro, eccetera, ma profondamente siamo noi che piangiamo su noi stessi.
Sì, sì,
ci faceva comodo quella presenza, tutto lì.
Sì, sì. Infatti anche quando si dice sì, mi è andato a star meglio, è andato verso un di più, però intanto si piange.
Si piange perché dice, ma io non lo vedo più, non lo trovo più, non lo sento più. Quindi Quindi la perdita è di colui che rimane, non è l'altro.
Esiste Dio e la sua opera, Dio e la sua azione, per cui abbiamo lo spazio e il tempo. Ecco, noi quando intendiamo azione, per noi è movimento.
Movimento, mutamento.
O è parola,
è mutamento.
È mutamento
nell'esistente. Quindi abbiamo l'esistente, il mutamento nell'esistente e poi c'è ancora qualcosa.
Quando di ora?
Quando di ora?
Però ecco, poi magari se vuoi dirlo.
Come si vuoi dirlo?
Però il problema era per noi è azione. E in Dio com'è possibile che ci sia un'azione però immutabile? Perché il verbo è immutabile,
certo.
come il padre, no?
Certo.
Allora, come da vedere questa azione del padre che è un'azione...
Beh, questo è abbastanza semplice da dire. Ah. Semplice, perché questo è io ho un pensiero, no? Cerco di comunicartelo, uso delle parole.
Che mutano.
Le parole mutano, il pensiero rimane. Come io resto sempre presente il pensiero, che per poco io dimentico il pensiero non riesco più a parlarti, no? Allora il pensiero rimane fisso,
sì.
Eterno, immutabile, le parole mutano, capisci? Mutando però ti comunicano il pensiero che resta immutabile.
Ecco, ma allora è immutabile l'azione, incarnazione,
parola. Sì, certo, muta il segno,
ma
non muta la sostanza.
Sì, ma il pensiero di per sé non è azione in Dio.
Il pensiero in Dio è azione, ma è un'azione eterna, perché eternamente il padre genera il figlio, questa è l'azione in Dio, è la generazione di suo figlio, del suo pensiero, il pensiero è generato dall'essere, comprendi? Allora, questo è eterno,
questo è,
no. E quindi questa è un'azione eterna, non muta.
È un'azione, però,
eternamente lui dice, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, eternamente, quindi quello resta fisso, eterno, in Dio tutto è eterno, mi capisci? La comunicazione di Dio, significazione di quello che Dio è, di quello che Dio fa, significazione a ciò che non è, allora qui abbiamo il mutamento.
Sì, del resto con l'esempio che hai fatto è chiaro.
Sì, il pensiero resta e la comunicazione, capisci? Perché attraverso le parole, vedi, la parola, essendo significazione di una cosa eterna a ciò che non è, perché è ciò che non è che viene trasferito, mi capisci?
Sì.
Quindi quello, ciò che non è muta, subisce un mutamento, quindi è nel tempo, capisci? L'azione di questo mutare, quello che fa mutare, è il pensiero, capisci? Ecco, il mutamento è parola, oppure incarnazione, chiamalo come vuoi, mi capisci? Però è il pensiero è immutabile, il mutamento che avviene in ciò che non è, è per farlo passare a ciò che è, quello che è nel tempo, mi capisci? Quella è manifestazione dell'azione eterna.
Quindi c'è il principio padre che aziona quello che il figlio genera eternamente il figlio, e a sua volta c'è un'azione del figlio che si incarna come parola.
Ah beh, come sì, adesso, ma quello è esterno. Quindi direi non tocca Dio. Prima bisogna vedere quello che Dio è in sé. Dio in sé è padre che genera il suo figlio, che genera il suo pensiero, e poi c'è il rapporto tra pensiero e padre, capisci, Spirito Santo.
E
poi
c'è, che dicevi prima.
E poi c'è l'azione esterna, la comunicazione. Ora, la comunicazione esterna, ciò che non è Dio, quindi la comunicazione di Dio ad altro da sé, non può essere altro che significazione di quello che Dio è in sé. Significazione. Allora abbiamo il Dio in sé, che è quello che è eterno. La significazione di Dio a ciò che non è Dio. Allora qui abbiamo significazione.
Sì.
Il segno, abbiamo visto anche ieri, per quanto si avvicina lo spirito, non è mai lo spirito, mi capisci? Quindi allora il segno muta, lo spirito resta eterno. Allora se tu vuoi passare dal segno allo spirito, tu devi sempre derivare dallo spirito il segno, perché non puoi passare dal segno allo spirito, perché c'è sempre un abisso tra il segno. Infatti tu, ho detto molte volte, tu vedendo un segno, però quel segno è passibile di mille intenzioni, per cui tu resti sempre in incertezza, non puoi mai quella verità, tu devi invece partire dall'essere, dedurre l'intenzione dall'essere, quello è eterno, mi capisci? E allora tu capisci perché c'è quel segno lì, hai capito?
Sì, quindi fare tutta la discesa, da padre al figlio alla creazione.
Cioè, nella discesa tu hai la certezza, nella ascesa invece tu fai dei salti mortali ma resti nell'incertezza, perché rivesti, capisci, dei pensieri tuoi, e siccome tu non giustifichi niente, perché la vera giustificazione ce l'hai in Dio, tutto quello che proietti di te sui segni, tutto quello è rivestito di incertezza, non puoi essere sicuro, capisci, perché non è giustificato.
E il rapporto tra Dio e la sua opera si deduce da Dio anche.
Sì, tutto si deduce da Dio, perché sono da Dio c'è la luce.
Quindi anche un processo di tutto, discesa.
Sì. Quello... Tutto per discesa. Quello che è il pensiero ascensionale è soltanto un pensiero di perché, bisogno di, però se non viene dall'alto uno che risponde a questo perché, tu resti col perché. Non vuoi niente. Cioè, in basso, tu c'hai dei segni e in quanto segni allora ti provocano il bisogno di capire il perché. La risposta al perché ti viene soltanto dall'alto. Tutte le tue parole, dico, tu puoi dire migliaia e miliardi di parole, ma tutte le parole non fanno una certezza. Una parola sola di Dio fa la certezza. Perché? Perché tutte le parole di tutti gli uomini messi assieme, non ti possono fare una certezza. Caro sono sempre, mi capisci? Dubbio, incertezza. È soltanto una parola sola che discende da Dio, quello ti fa la certezza. Allora la pace ti viene da Dio, non ti viene dalle costruzioni degli uomini, capisci? O dei pensieri degli uomini, dalle tante parole degli uomini. Ecco per cui è necessario a un certo momento cessare di ascoltare gli uomini, mettersi in contatto personale con Dio per ricevere dalla bocca di Dio la parola che deriva da Dio, perché quella ti introduce, quella convince, quella ti illumina, quella ti dà pace, ti porta la certezza. Basta?
Detto che la morte è relativa all'errore dell'uomo, cioè vuol dire che nel pensiero di Dio la morte non esiste.
Non esiste.
Però non riesco a capire, hai detto il tempo è segno dell'eterno, perché l'eterno si significa nel tempo là dove l'eterno non c'è. Ma non si può dire la stessa cosa della morte, la morte è segno della vita, nel senso che la morte ci riporta alla vita. No, non vedo questo.
No.
Com'è?
No, tu, perché
la morte hai detto che è dove finisce il tempo, no?
Si conclude, perché il tempo è mutamento.
Sì, quindi le cose mutano fino a morire.
Ora, questo mutamento tu lo subissi.
Sì.
Tu non vorresti che le cose mutino. Quindi tu lo subissi.
Sì.
Quindi vedi che c'è un'affinità tra il tempo e la morte. La morte tu la subissi, tu non vorresti vedere la morte tu la subissi, mi capisci? Ora però nel tempo, le cose che avvengono nel tempo, però tu le subissi, però hai sempre delle risorse con te, mi capisci? Per cui riesci ancora a provvedere a qualche cosa, pur nel tempo, pur subendo, capisci? Hai capito questo? Ti vengono le rughe,
ecco, ma... Ecco, un po' di crema.
Ecco, c'è la crema, capisci? Sì. E c'è sempre con una speranzella, capisci, sotto sotto, per cui... Fasullo, perché
ci illudiamo di combattere.
Per cui tu ti illudi, però ti illudi di fare qualche cosa. Con la morte non ti illudi più. Sì, lo so, mi dicono in America che dipingono i morti, li fanno belli, sì, certo, però, sì. Però deve essere disgustoso, oltretutto. Sì. Perché,
ecco, ma proprio per quello non riesco a vedere come la morte, questo legame.
Per l'impotenza, cioè ti fa sentire impotente. Questo si dice impotente, perché... Tu però, sei distante da Dio in quanto hai tu delle risorse. Cioè, Dio, capisci? Ecco, Dio ti fa subire qualcosa, però tu hai delle risorse. Capisci? Mi capita questo, però io col denaro magari riesco a supplire in qualche modo.
Ecco,
capisci? Vero fasullo, però qualche cosa. Ora, il fatto è psichico, si capisce, logico, mi capisci? Però questo ti crea una distanza da Dio, quindi una lontananza dalla vita, perché la vita viene unicamente da Dio. Quando invece Dio attraverso la sua opera, ecco perché qui abbiamo proprio mancanza di intelligenza, Dio attraverso la sua opera ti costringe all'impotenza. Tu alzi le mani, sei con le spalle al muro, non puoi fare niente. Verso chi è morto, prima ti agiti, tanto più niente. Vai soltanto a fare le pratiche perché lo conducono alla sepoltura, finito più.
A questo punto allora che mi devo aprire alla vita, cioè
a Dio. Tu a quel punto lì, la morte ti impone un interrogativo tremendo. È la vicinanza, mi capisci?
Sì.
È la vicinanza proprio che diventa crudele, capisci? Perché te lo impone questo, ti impone un interrogativo. È vero che tu puoi trovarti immatura e non poter rispondere, però te lo pone dentro, mi capisci? Dalla tua impotenza. Per cui dico, allora, la cosa dipende unicamente da Dio. Ti fa capire che la cosa dipende unicamente da Dio, perché tu come creatura, e tu come creatura, tutti gli uomini, essendo creature, sono come te, quindi ci sono tutti nell'impotenza. Di fronte alla morte tutti sono nell'impotenza. Quindi io tutto il mondo è di loro tutti all'impotenza. Siccome quello che crea distanza è il vanto dell'uomo, capisci, che si crede di fare qualche cosa, Dio c'è ma io faccio qualche cosa, capisci? Ridotto all'impotenza, allora ecco, tutto di Dio. Ma tutto di Dio, ecco, allora lì ci siamo, capisci? Lì si stabilisce il rapporto genuino, che è il rapporto di vita, tutto viene da Dio, capisci?
Ancora un'altra cosa, e quei pochi che vengono con Gesù dal deserto, non vengono dalla giustizia essenziale di Giovanni?
Certo, certo.
Eppure come mai anche certo. Questi vengono condotti di fronte alla morte?
Certo,
come mai?
Certo. Sì,
ma... Se hanno fatto, cioè,
non
i
basta.
Discepoli non l'hanno fatto,
non
però
basta.
Venendo...
Sì, infatti loro hanno dei problemi, poi sì. Loro stessi, pur essendo condotti lì, Gesù vuole il disegno,
sì, ma dico anche
però loro stessi Dio dicono andiamo a morire anche noi con lui. Sì. Quindi evidentemente la giustizia essenziale ti rende l'animo disponibile ad ascoltare il Cristo, a seguire il Cristo, capisci?
Sì.
Non ti libera dalla morte.
Giovanni
Battista è morto, Cristo è morto. Evidentemente la morte è un passaggio necessario nel battesimo di giustizia. Se uno fa il battesimo di giustizia, tu di fronte alla morte poni un interrogativo che diventa, capisci, ti schiaccia. Ti schiaccia perché tu di fronte a morte, poi tu vivi soltanto per una persona, questa persona muore, tu non puoi rispondere, a quel punto lì tu non hai più voglia di fare niente, ti manca la volontà, non vuoi nemmeno più impegnarti a capire niente, perché vivi per quella persona che ti è tolta. Ora, mancandoti la giustificazione, tu sei ridotta all'impotenza, ma proprio in quanto sei spoglia anche come facoltà, come capacità, non hai più volontà di niente. Devi di pensare, hai capito? Quindi vedi questa. Ora dico, con il battesimo di giustizia, tu di fronte alla morte c'è l'interrogativo e il desiderio di capire. Ecco, se tu hai messo giustizia, quindi perché c'è con giustizia tu già rapporti con Dio. Allora, di fronte a questa impotenza tua, mi capisci, tutte le cose le rapporti con Dio. Cerchi segnalato verso Dio, hai volontà di fare qualche cosa con Dio, mi capisci?
Questo versetto del brano del Vangelo, il Signore mi ha fatto capire che Dio ha creato l'uomo per stare nel principio che è Lui. La morte è la massima vicinanza alla vita, ma non è detto che quando l'uomo muore trovi subito Dio, perché è più facile passare dalla vita alla morte che dalla morte alla vita. Perché per passare dalla morte alla vita bisogna guardare dal punto di vista
di superare, bisogna superare. Mentre invece tu dalla vita alla morte scivoli, naturalmente scivoli, mi capisci?
Sono molti che passano dalla vita alla morte e sono pochi che passano dalla morte.
Sono pochi, certo. Ecco perché la contrapposizione tra i molti che vengono a Gerusalemme e i pochi che vengono dal deserto, capisci? Franca.
Quindi mi sembra che mi sia chiarito meglio.
Voce perché sei lontano.
Della distanza e della vicinanza. Quindi la vicinanza. La massima vicinanza è data dall'impossibilità dell'uomo di fare qualche cosa di fronte alla morte. Invece, quando l'uomo si crede di fare qualche cosa, questo
crea distanze.
Per cui, per non arrivare a questa massima vicinanza solo alla morte, bisogna riconoscere prima che tutto è Dio. Che
sì, certo, Dio certo. Certo.
Ecco. Però c'è questa tentazione dell'uomo di trovare che ha delle risorse, che ha delle capacità.
Certo, allora, certo. Fin tanto che ha delle capacità, lui è distante da, perché tutto deve venire da Dio, tutto viene da Dio e tutto deve venire da Dio, mi capisci?
Sì.
Anche la vita, anche la luce, anche la conoscenza devono venire tutti da Dio.
Quindi è relativa.
E quello si crea la vicinanza.
La lontananza e vicinanza è relativa a seconda di come
si capisce
tutte le cose dal punto di
vista. Si capisce.
Invece se guardo solo poco o se guardo niente sono lontanissimo.
Si capisce. Carla? Margherita.
E questo andare verso un più, con la morte fisica, no?
Sì.
Legato al fatto che però, cioè, possiamo lo stesso non incontrare Dio.
cos'è il fatto che non essendoci più dei segni comunque sei facilitato questo incontro?
Sì, i segni sono...
Non è detto che?
Non è detto che?
Ecco, però sei facilitato, ma quel superamento o viene prima o viene lì.
No, il superamento è necessario perché tu non puoi passare dai segni allo spirito. Che tu sei, tu ti sei con dei segni, non puoi ignorare Dio perché non sei tu a fare i segni ti arrivano addosso, il tempo che un segno ti arriva addosso, noi vorremmo che il tempo non passasse, il tempo passa, qui ti arriva addosso, lo patissi, tu ti trovi con dei segni che tu patissi, mi capisci? Quindi sono per un altro, quindi tu non puoi ignorare questo perché lo subisci tu stessa, capire è tutta un'altra cosa. Capire quei segni lì, tutto altro, perché tu non puoi passare dai segni dello spirito, perché tu rivesti i segni delle tue intenzioni, della tua fantasia, ma restano interpretazioni fantastiche, tue, proiezioni, capisci? Come tu parli con una persona e tu dici che quella persona è di quell'intenzione lì, ma se tu capisci che proietti la tua intenzione sull'altro, fin tanto che l'altro non ti dice la sua intenzione, tu resti nella nebbia, mi capisci? Quindi così noi ci troviamo di fronte ai segni, i segni di Dio. Forse vorrà dire questo, vorrà dire quell'altro, quando ti trovi con un avvenimento, segno, ti dico qual è il significato, e allora comincia, ma forse vorrà dire quella, ma sei sempre tu che proietti. Ora una cosa è proiettare, questa è la sana incertezza, una cosa è partire da Dio e conoscendo Dio capire perché quell'intenzione lì, l'intenzione di Dio è una sola, non ti lascia dei dubbi, allora tu entri in certezza, ma perché l'intenzione viene da Dio, tu hai tante intenzioni, è una moltiplicità infinita di intenzioni, Dio è un'intenzione unica, tanto è vero che la sua intenzione, cioè il pensiero, è unigenito, si dice, quindi è uno solo, quindi non ti lascia dei dubbi.
Però è più spontaneo riportare il segno.
È più spontaneo, cioè più naturale,
no,
è naturale nostro, per noi è naturale passare dal segno, tentare di passare dal segno, perché il segno ce l'hai presente, mi capisci?
Cioè,
quello dico, è naturale scendere da Gerusalemme a Betania, è naturale, per cui ci sono molti. È difficile passare da Betania a Gerusalemme, cioè passare dalla morte alla vita, quello è molto difficile, mi capisci?
Sì. Quindi cioè stare fissi nel pensiero di Dio senza neanche riportare il pensiero di Dio.
No, i segni ti sollecitano a cercare di conoscere Dio, perché soltanto conoscendo Dio poi tu diventi capace di intendere i segni nel loro vero significato. Discendendo da Dio, tu hai la capacità di restare con Dio. Comprendi?
Il fatto che è stato detto che con il nostro tanto pensare non possiamo...
Scusa, no, tu prima hai fatto il problema del più, si va verso un più, mi capisci? Ora, è Gesù stesso che lo dice, dice che non sempre avrete me, ma io me ne vado al Padre, e voi dovreste essere contenti, felici, io me ne vado al Padre, mi capisci? Perché? Perché mi riavrete sempre, ecco il più. Adesso non mi avete sempre, perché? Perché adesso è una relazione, diciamo, sentimentale, legata al corpo, capisci? Ecco, come?
Con la morte tutto
questo sparisce, non c'è più. Cosa succede? Che tu lo scopri come realtà, non più fisica. Per cui tu prima, se tu volevi trovare Gesù, sapendo che abitava nella via tale, numero tale, tu dovevi correre in quel posto lì, in quel luogo lì. Con la morte, cosa succede? Tu scopri la realtà spirituale che assorbe tutto. Quindi una realtà più vera della realtà fisica. Ma questa realtà spirituale qui non abita in un luogo, in una via, capito? Non hai bisogno di andare, tu la trovi sempre con te, è sempre con te, e quel più.
Questo viene per tutti, e però c'è chi non...
No, viene per coloro che giungono alla conoscenza.
Non è che...
No, attenti, con la morte tu subisci la privazione, perdi tutto, perdi spirito e perdi presenza fisica. Capisci? Allora, siccome chi non cerca Dio vive di presenze fisiche, perdendo la presenza fisica è la tragedia, perché non sopporta più il vivere. Chiaro?
Ma è stato detto che con il nostro modo pensare non possiamo portare in noi una certezza.
Certo.
No. questo per quello che riguarda, cioè non è un segno che equivale.
Grazie.
Mi sembra un segno che non equivale a quello. Bene,
sì. Quarto. No, aspetta. Dai, dai. Puoi andare avanti.
Nascondiamo anche noi un momento per l'altro.
No, dicevo che invece nei segni anche sentimentali che Dio ci manda, il dedicarti a questo pensiero, no, riesci ad arrivare a delle certezze?
No.
Sì che riesci.
Vabbè.
E quindi trovavo non proporzionale. Ma non lo so, una preoccupazione, un modo di non sapere come gestire un certo problema, se tu ti dedichi pensando a, sarà grazia di Dio, io non dico che è opera mia, però intanto dedicando il mio pensiero arrivo a dire no, sono sicura, faccio bene a far così.
Cioè tu hai la sicurezza, tocchi il fuoco e ti brucia. Sicurezza, lei una marmellata che mi contava, si è bussato il naso, vabbè, hai capito?
È quello,
spelato. Quindi allora hai quelle sicurezze lì, ma non è la sicurezza, diciamo così, del significato, dell'intenzione, noi abbiamo bisogno di significato, capisci? Io certamente se tocco il fuoco mi brucio, va bene, ma perché il fuoco brucia?
Adesso non posso neanche più smentirlo, non puoi smentirlo, ormai è tutto registrato, c'è proprio marmellata questa.
Hai capito? Dico, perché la cosa è così? Noi abbiamo bisogno di rapportare tutte le cose in un'intenzione, in un pensiero, perché c'è la morte. La morte la subisci, è una sicurezza, dice, è una sicurezza, capisci? È una certezza, è una certezza che ti metti di fronte a un abisso di incertezze, mi capisci? Ora, fin tanto che tu non puoi proiettare il tuo problema, capisci? La tua realtà in cui ti trovi, sensibile, quella che vedi, tocchi, non la puoi portare in Dio e vedere da Dio, che resta sempre, anzi, più tu credi di aver toccato una certezza, più quella ti apre dei problemi. Capisci? Ma è logico che sia così, perché Dio opera in tutto per sollecitarti a prendere contatto con Lui, ad andare da Lui. Capisci o no?
Io capisco, però la difficoltà c'è lo stesso, perché di fronte a certe cose non, cioè è vero che devi tenere presente Dio perché non hai altri, cioè ti rendi conto che si parte da lì, no? Però questa certezza che consegue dall'aver pensato Dio non è
mai. La certezza ti viene dal conoscere Dio e dal conoscere l'intenzione di Dio, e quello ti viene soltanto da Dio, perché è Dio che ti convince, è solo Dio che convince. E convince soltanto in quanto tu lo pensi, per cui se tu nel tuo segreto, chiudi l'uscio e ti metti a pensare Dio personalmente, capito? Dio ti illumina e ti convince, per cui se hai bisogno di capire qualcosa, hai bisogno di luce, qualunque cosa tu chiederai, la chiede il Padre la dà senza rimproverarti niente, il Padre non ti chiede se senti, infatti prima capisci a pulire, eccetera, e poi dopo ti rispondono, no, senza rimproverarti niente. E che vuol dire? Che lui, hai capito, chiede a noi soltanto il pensiero, e se noi gli diamo il pensiero, lui ce lo illumina questo pensiero, illumina ciò che vuol dire, che convince, cioè ci fa capire chi lui è e qual è la sua intenzione. E quando tu conosci un essere e l'intenzione che quell'essere ha, tu hai la chiave per intendere tutte le opere che fa quell'essere lì. Tu, conoscendo l'intenzione di una persona, tu sai dove aspettarla, che vuol dire che hai una certezza, perché sai dove aspettarla. Capisci?
Io capisco che o Lorenzo che è ribelle da morire,
o
Lorenzo che è ribelle in questo periodo proprio a tutto. E penso a Dio, ma intanto sono sempre lì, cioè non arrivo neanche a non sapere neanche più come comportarmi.
Ma tu non devi preoccuparti di cambiare Lorenzo. Capisci? Tu ti fai magari problemi di cosa fare per cambiare l'altro. No, tu devi preoccupare perché il fratello Lorenzo è così, cioè che cosa Dio ti vuol dire? Dire a te che sei ribelle più di Lorenzo, però cosa vuol dire a te? Attraverso questo specchio che ti presenta. Sì, ma perché mi presenti questo specchio qui di uno che si ribella? Ma devi dialogarlo con Dio e devi aspettare da Dio la luce su questo, per te, non per lui.
Quando Dio, lasciarlo fare,
quando Dio, quando prova a intervenire, vedi cosa ti succede. Più tu operi, e non è che tu, capisci, elimini la ribellione, tu l'accentui, perché se tu comprendi la creatura, ogni creatura è ribelle perché non si sente compresa in modo o nell'altro. Io non ti giudico mica, non voglio mica giustare, ci sono anche l'altro. Però ogni creatura, in quanto si ribella perché non si sente compresa. C'era qualche cosa esterna, ma non si sente compresa. Allora il problema è capire, ma capire da Dio dov'è questo difetto per cui l'altra creatura si ribella. Mi capisci? E quel difetto lo devo trovare dentro di me, perché io non sto comprendendo l'altro, non posso comprenderlo. Ma non posso comprendere perché sono un difetto. Mi capisci? Tu pensi che generalmente una creatura aspetta 24 ore su 24 ore che tu la guardi. Sufficiente che tu la guardi per 23 ore, l'altra si ribella perché tu non la guardi per un'ora. Tu dici impossibile? È già impossibile. Però metti d'accordo con Dio.
La maggior parte delle creature arriva in punto di morte senza aver capito cosa sia la vita.
Ma la maggior parte delle creature arriva in punto di morte, capisci, immatura.
Subendo la morte.
Subisce, ma non è immatura. E lì la tragedia.
Siccome Dio vuole
cioè, tu arrivi ad una proposta, ad un grande amore immaturo, non riesci nemmeno a vederlo questo amore, questa proposta, ma non riesci a vederla. Immaturo.
E siccome Dio vuole salvare tutti.
Certo.
Allora, come fa la creatura che arriva in punto di morte senza mai avuto tempo per dedicarsi a sentire queste cose che, grazie a Dio, noi ascoltiamo? Come fa a fare il passaggio, a capire questa totale impotenza sua, perché lui la subisce, la morte, che assiste alla morte di altri, subisce la sua, come fa a capire, a fare il passaggio tra questa massima impotenza al capire che Dio è la massima potenza?
E gli manda Domenico.
Ah sì? Non è tanto la parisiana.
Non è la parisiana? Tu hai studiato la Paris. Allora, a Domenico manda la Paris. E Domenico lo manda da quel tale che arriva impreparato alla morte.
Ma non può andare da qui?
Ah.
Se hai anche detto che la parola di Dio coincide con quella che è l'opera dello spazio e del tempo. Per questo Cristo viene nella pienezza dei tempi, cioè quando lo spazio e il tempo hanno già...
Arrivano alla pienezza, la conclusione dei tempi, che i tempi vanno a senso unico. Tu cammini su un'altra strada, a senso unico arrivi certamente a un certo punto, perché se non puoi andare avanti e indietro, allora capisci, puoi fare ginnastica, già non arrivi da nessuna parte, ma se vai a senso unico non puoi fare a meno che arrivi a un certo luogo. I tempi vanno certamente a senso unico, tu non puoi rivivere due volte lo stesso giorno, lo stesso avvenimento, tutti di fatto. Per cui devi essere molto attenta, perché ogni avvenimento che ti arriva, devi stare attenta, perché certamente eternamente non lo riviverai più. Stai attenta con le risposte che dai all'avvenimento, perché le risposte diventano una risposta eterna. Tu capisci? A ogni avvenimento. Non dici, beh, io do una risposta provvisoria, capisci? Domani l'avvenimento mi ripresenta, che ormai correggo il tiro. Tu non puoi correggere il tiro. Tu le risposte dai una volta sola. Perché ci va a senso unico, tu capisci? Per cui ogni avvenimento arriva a noi come se con una carica di infinito, perché la risposta diventa eterna, la risposta che io do diventa eterna, mi condiziona eternamente. La risposta è che ogni parola che noi diciamo, capisci? Non viene di, beh, ho detto la parola adesso, capisci, cancellata, l'ho detta, è passata. No, quella parola ti condiziona tutte le altre che direi dopo, te le condiziona tutte. Capito?
Se tu una volta avevi anche detto che il fatto che io ci tolga la memoria fosse che a un certo punto comunque si
non ho capito.
Il fatto che Dio ci tolga la memoria, non ci faccia dimenticare le cose.
Sì, sì.
Così che comunque emergano le cose.
Sì, le essenziali. Essenziali.
È vero, ma avevo detto che però tutto questo che ci torna la memoria è tutto del cuore, tutto Dio. Ovviamente ti fate dimenticare le cose, per dare la cosa per capire l'essenziale, va bene. Ma poi anche che tutto quello che tutto qui è la tua cosa, non può nulla, non può nulla. Certo.
Poi stamattina sono rimasta con un computer. Ma tre giorni attraverso i quali Dio ricostruisce la sua opera, questo senza niente. Però quei tre giorni nel cuore della terra, non 15 giorni di giorno, sono tre giorni di buio, no? Cioè di assenza di luce. cioè sono i tre giorni che preparano all'incontro con Cristo, no? Nel senso che chiedere un segno vuol dire, cioè l'uomo che cerca Dio nella realtà fuori, no? Fuori Dio non si può, no? Quindi a questo punto l'uomo non cerca dentro, non è pensiero, però tutto quello che è fuori ormai è entrato dentro, quindi a un certo punto si è impossibilità di pensare Dio, no? Quindi anche dentro non trova Dio, no? Non si trova dentro. A questo punto esperimenta la morte, no?
Sì, però se tu ti accompagni con Cristo, secondo la parola di Dio, Dio ti guida dall'esterno all'interno, e poi nell'interno ti guida a superare tutti i tuoi sentimenti, perché tu, il tuo mondo interiore è fatto di sentimenti, fatto di pensieri, fatto di memoria, lui ti guida per portarti a cercare Lui nel suo pensiero, quindi a superare, come hai superato il mondo esterno. Quindi ti porta a superare tutti i tuoi sentimenti, tutte le tue impressioni, tutte le tue memorie, tutte le tue idee che guardi dentro te, per incentrarti nel suo pensiero, perché ti fa capire che soltanto nel suo pensiero, non nel tuo pensiero che porti dentro di te, ma nel suo pensiero che porti dentro di te, per cui lui abita nel tuo cielo di pensieri. Nel cielo, il cielo non è fuori, è dentro di te, in questo cielo ci sono i tuoi pensieri, tutte le stelle, il firmamento che formano tutti i tuoi pensieri, e c'è anche il pensiero di Dio, c'è anche. Capisci? Allora, lui ti conduce tra tutti i tuoi pensieri, ti conduce a mettere in evidenza il suo pensiero. E poi dice, mi troverai lì, nel mio pensiero. Io sono lì. Quindi, se tu ascolti Dio, lui ti guida bene, capisci? Ti fa fare tutti i passaggi, fino ad individuare il luogo in cui lui si trova. Allora dice, metti tutta la tua attenzione, cioè, unisci tutto il tuo pensiero a questo mio pensiero, lì mi troverai, perché lui si rivela lì.
Non cerca
quella
nuova via
nelle cose a fare lì. Sì,
certo.
No, non ho capito.
No, se era quello il significato.
No, tu sei partito dai tre giorni in terra. I tre giorni di Cristo in terra sono i tre giorni dell'incarnazione. I giorni in cui lui si rende accessibile a noi. È vicino, il regno di Dio, quando lui venendo dice il regno di Dio è vicino, quello di Dio è vicino, è accessibile. Perché è accessibile? Perché è presente tra le mie cose presenti. Se lui fosse in cielo, per me è inaccessibile, perché io ho gli occhi pieni di terra e dico, intendo soltanto il linguaggio della terra. Io intendo soltanto il linguaggio italiano, e se Dio mi parla in francese, io non lo capisco. Dico il francese, io sono lontano da lui, non è accessibile. Ma se lui viene a parlarmi, ma a parlarmi soltanto, ti guarda soltanto per una settimana e non ho parlato in italiano, a quella settimana lì, lui è vicino a me, mi parla la mia lingua. Allora se in quella settimana, capisci, io mi rendo molto disponibile, ecco attraverso quella settimana lui mi conduce, mi capisci? Ecco, quindi per cui il suo regno diventa vicino, perché si rende accessibile in quella forma che io attualmente ho presente. Io presento soltanto i corpi, lui si rende corpo, e a quel punto lì io posso accedere, capisci? Se lo seguo, ecco, posso entrare, capisci? Nella sua mente, nel suo pensiero.
Perché il paragone al segno di Gione, anche nella sua giorno della balena, questo
tre giorni? Sì, ma anche lì, la mente della balena è una vera fantasia, mi capisci? Capisci? Sì, va bene, lo prendiamo come parabola, perché poi in realtà tu vedi un altro Vangelo, lì parla, ma sono fantasie che anche gli evangelisti hanno detto, mi capisci? Ma un altro evangelista ti dice, perché come Giona fu un segno per i Niniviti, così Gesù è un segno, capisci? Per gli uomini di Gerusalemme. Come è quel segno dato? Qual è il segno di Giona? Giona non è andato a Ninive, guarda che io sono stato tre giorni nel pesce. Simbolicamente importantissimo, pesce è Cristo, ma dico, lui non è andato a Ninive dicendo io sono stato tre giorni nel ventre della balena, quindi adesso vengo a dirvi, e dovete credere perché io sono stato tre giorni nel pesce. No, quello non è, capisci? Se lo sarebbe venuto, mi si è liberato che fa penitenza. Mi capisci? Ora, Giona, qual è il segno che Giona ha dato ai niniviti, per cui i niniviti hanno fatto penitenza, hanno creduto? La parola di Dio. Quello è il segno, è la parola di Dio. Per cui dice, a questa generazione non viene dato nessun segno, e si è dato quel segno di Giona, cioè la parola di Dio. E ti conferma, dice, la regina del sud, eccetera, è venuta, capisci, a vedere Salomone, attratta dalla sapienza. Ecco qui una sapienza maggiore. Vedi la parola, lo capisci? Quindi non c'è altro segno, per cui se anche un morto risuscitasse non basterebbe questo, è la parola di Dio che ti gioca tutto. Quello è il segno dato a tutti, quello è il segno. Questa parola che sta 3 giorni sulla nostra terra, mi capisci? E se tu non hai fretta a seguirla, quella non se ne va. Ci siamo? Basta? Guarda.
Noi subiamo lo scandalo della morte, ma questo è dovuto al fatto che, non ragionando, diamo per scontata la vita. Perché se noi andiamo in profondità, dici, ma allora cosa sarebbe? Viviamo 5.000 anni? Cioè, che senso avrebbe tanto?
No, noi abbiamo per scontata la morte, cioè, perché la morte, diciamo, la morte è la realtà. La vita è una parentesi, capisci? Ma quello che moriamo tutti, che certamente tutti i morti sono un cimitero. La conclusione è questa, tutti morti. Allora, se tutti morti, la vita è una parentesi. Allora diciamo, la vita è un accidente in un capo di morte, la realtà è la morte. La vita è un accidente, è un fatto eccezionale, strano, noi sì, però certissimamente era la realtà è morte, noi moriamo. La fine è questa. Ora, non tenendo conto di Dio, quello che tu sperimenti è la morte, non è la vita. Ogni giorno che passa è una morte che cresce. Fino ad arrivare al punto in cui tutto morto. Ma ogni giorno che passa perché? E tu perdi. Il giorno passando è una perdita, tu non lo rivivi più, non riviverai più eternamente questo giorno qui. E la risposta che tu dai oggi a questo giorno qui non la dai più eternamente. L'hai data, basta, chiuso. Mi capisci? Quindi vedi che c'è qualcosa che tu subisci che è una perdita continua, capito? Se tu non credi in Dio. Se tu credi in Dio, invece, vedendo le cose dal punto di vista di Dio, tu assorbi anche la morte, perché c'è il significato della morte. Allora tu capisci che la realtà non è la morte, il mondo non si trasformerà in un cimitero, mi capisci? La realtà è la vita. La morte è una parentesi, la morte è un accidente, ma sulla strada della vita. La morte quindi è un passaggio, mi capisci? Hai capito? È il passaggio da una stanza all'altra, è il passaggio da una tappa all'altra. Comprendi? Ma la realtà è questa strada che continua. Anche dopo la morte la strada continua.
Perché di per sé verrebbe da dire, ma anche se noi viviamo per le cose eterne, sperimentiamo la morte fisica. Però si diceva che in realtà più viviamo qua, più diventa una cosa.
Assorbi tutto, perché diventi spettatore, e quello diventa una parola, e che la parola tu, della parola cerchi significato, e quello serve per la vita. Perché la vita diventa più spirito, cioè diventa tutto intelligenza. E là dove c'è l'intelligenza non c'è la morte.
Ecco, quindi
tu sperimenti la morte fisicamente, non sperimenti la morte, a meno che tu viva con la mente, dietro il corpo, allora subisci il danno del corpo. Ma se tu hai una vita spirituale tua, mi capisci? Non legata al corpo, tu assorbi anche tutti gli accidenti del corpo, li assorbi nella vita intellettuale, e quella è la realtà, perché scopri che quella è la realtà. La vita dello spirito è la realtà. La materia e il corpo sono fatti momentanei.
Già, perché anche così, proprio ragionando terra a terra, si dice, cioè, cosa siamo noi? Andiamo nel cervello. E troviamo, non so cosa,
un po' di papetta.
Eppure sembriamo tanto reali, no? Ma certo. Però e quindi andare a consolare la gente non ha senso, ma cioè di fronte a una morte,
se tu puoi consolare in quanto fai capire che l'altro è vivo, perché l'unica soluzione è questa.
Ecco, ma far capire quello bisogna capire,
è logico, è logico, se tu non sei convinto,
quindi,
tu fai zitti.
E poi è questo, che con l'impegno personale si scatena il finimondo, no? Però in effetti è vero, perché Dio dice, però in profondità tutti appunto vogliono capire il significato dell'amore, quindi dovrebbe
magari
essere... Ah no?
Magari.
Io dico in profondità.
Sì, in profondità, perché l'uomo è di una superficialità terribile, superficiale, tanto che profondità, l'uomo non ama le profondità. L'uomo ama andare in discoteca, ama ubriacarsi, l'uomo ama, non so, andare con delle donne, non so, chiama come vuoi, l'uomo ama andare sulla spiaggia, ama girare il mondo, tutto quello è nella profondità.
Ma non si ma dai, ma che comunque è tutta una rimozione continua della morte.
Per forza, ma la presenza è persa dall'inizio.
E non dovrebbe...
Tu rimuovi una cosa che ti... Tu l'unico modo che hai con la morte è quello di capire. Capisci e allora vinci la morte. Non capisci, tu rimuovi, ma quello ti ha già vinto. Perché tu rimuovi, tu sei già vinto da quello che tu rimuovi. Il problema è che tu rimuovi perché non sai risolverlo, quello ti piomberà addosso domani, stai pure tranquillo. Non è che io lo rimosso, quello lì non esiste. No, la cosa non c'è se esiste perché tu la rimuovi. Mi capisci? Stai quello che quello ti aspetta. Hai capito? Ti salta addosso il momento che tu meglio te lo aspetti, capisci? L'unico modo che tu hai per superare la cosa, per vincere la cosa, è quello di capirla, capire in Dio. Allora tu superi, te lo dico, no. Tu, il problema della morte resta. Dici, io lo rimuovo, non ci penso. Quindi, un giorno ho trovato, mica tanto tempo fa, un nostro amico che dice, io mi convinco che sono immortale, così io non ci penso alla morte. Va bene, dico, se pensa, dicendo immortale, vedrai cosa ti succede. Cioè, i problemi, capisci? Tu devi dire, beh, guarda, quella curva lì non c'è, io faccio conto che non ci sia, vado avanti, e vai avanti, non fare conto della curva, dove finire? Non è che la curva sia il motivo che tu non tieni conto, quindi, capisci? Quindi la realtà è quella che è, indipendente da te, capisci? Allora dico, se la morte, ecco, opera nella nostra vita, c'è una soluzione sola, capire il significato. Se io non puoi capire soltanto da Dio, lì c'è la soluzione della morte. Ma se tu capisci il significato, entri nella vita. Mi capisci?
Ecco, torniamo sempre alla cosa, ogni morte che avviene, avviene per
te. Avviene per te, per solito è questo. Comprendi? Sione?
Dunque, spazio e tempo significano l'infinito e l'eterno.
Sono voce di, quindi
sono voce di.
Ci richiamano.
Sì, il movimento nello spazio.
Tu porti sempre, che spazio e tempo sono assenze di eterno, assenze di finito, assenze. Quando tu noti un'assenza, è perché devi avere una presenza. Perché se tu, no, capisci, no? Se tu non hai una presenza, tu non noti l'assenza. Quindi vedi che l'assenza è figlia di una presenza? Allora, spazio-tempo sono assenze di infinito e di eterno. Se tu li prendi come assenza di infinito e eterno, vuol dire che l'infinito e eterno è presente. E tu resti stupito perché? Perché non vedi l'infinito e l'eterno attorno a te. Per cui, ecco, vedi una cosa che muta e resti sorpresa perché tu te lo aspetti che sia eterna. Invece quello muta. Sorpresa quindi perché? Quel perché non è altro che il bisogno, mi capisci, di trovare ciò che non muta, l'eterno, l'infinito, ma che tu hai presente. Che tu non otterresti lo spazio e il tempo, hai capito?
Sì, sì. Quindi il movimento nello spazio, che è il tempo, è quest'opera che Dio fa con noi per portarci come sviluppo al suo pensiero.
Si capisce. No? Contanto, siccome dico, il senso unico va verso una meta ben precisa.
Dunque,
senza raggiungerla mai, perché non arriverai mai in un punto creato, un punto nell'universo, Cristo stesso, non arriverà mai a un punto che si identifichi con lo Spirito, mi capisci? Per cui tu trovi Cristo che è vicinissimo, tanto che come persona, però la sua persona non è il fisico, tanto che dice ne sei rilevare, tanto lo Spirito non può venire, mi capisci? Ecco. Per cui è vicinissimo, vicinissimo. Ora quella vicinanza che diventa terribile, perché ti può far illudere, data la vicinanza, ti può far scambiare il segno per lo Spirito. Per cui io posseggo, mi capisci? Perché posseggo un segno, posseggo...
Quindi la morte è la conclusione del tempo, quindi questa massima vicinanza con il pensiero, con lo sviluppo del pensiero,
certo,
di Dio, però non mi rivela il pensiero,
certo,
perché il pensiero, ma, mi viene da Dio.
Tu prova, ad esempio, prova ad insegnare a un bambino, che non sappia leggere, prova a insegnare a leggere, capisci? Tu cominci con M-A-M-U-C, cioè non è solo tre storie, M-A-M-A-M-A, tu dici, beh, cominci a fare un'idea, M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A. Per quanto dica ma non riuscirà mai a certamente fare il passaggio a mamma, pensiero. Il pensiero mamma lui ce l'ha. Lui fa sempre M-A-M-A-M-A e dice magari l'infinito è mamma, e non dice, a un certo punto c'è un salto luce, capisci? E il salto, qui, no, ha fatto il salto dal segno allo spirito. Ma per quanto resti nel segno, lui farà sempre ma, non riuscirà mai, hai capito, ad arrivare a mamma. Hai capito? Poi certamente è lì c'è il salto. Ecco.
E quello è...
È un lampo
che ti viene dallo spirito. Allora è bellissimo, perché quando tu insegni al bambino, tu scopri...
Lei aveva insegnato.
Sì, ma tu scopri la meraviglia del bambino. Quando certamente faceva ma, certo dice mamma. E mamma c'è lo spirito, li capisci? Perché scopre una cosa.
E perché aveva sentito la mamma che gli diceva quelle parole.
Ecco, perché la mamma ce l'aveva nel pensiero, fuori c'era il distacco, mi capisci? Quando invece riesce a vedere il segno, lo spirito che gli fa vedere il segno, lì è la felicità, lì gioisce proprio, sembra una gioia, capisci? La gente deve capire.
Sì, quindi il passaggio e questa apertura al capitolo.
Così dico, noi abbiamo dei segni che sono molto molto vicini, come MA, è molto vicino a mamma, ma c'è un abisso tra MA e mamma, non so, capisci? Basta.
Sì, è questo che stavi dicendo con lui, ha detto dopo c'è qualche cos'altro, è questo, no? Quando parlavi spazio, tempo, morte, e poi hai detto
poi
c'è
dopo
qualche cos'altro, cioè
sì,
il pensiero che si deve manifestare.
Abbiamo la giustificazione, mi capisci? Perché abbiamo spazio, tempo, e adesso abbiamo il terzo tema, il tema dello Spirito Santo, il terzo tema che abbiamo svolto, mi capisci? Questo.
Non ho capito. C'era quella di strada. No?
Qual era il tema?
Dietro le quinte.
No, non ho proprio capito che era il terzo punto.
Perché è l'uno che si manifesta nel molteplice,
è l'uno
che si manifesta nel molteplice.
Eh sì, l'uno è il molteplice. Cioè l'uno, quest'uno qui, capisci, che unifica, infatti tu dici, tu non potresti il molteplice se non avessi preso l'uno, il molteplice è assenza di uno,
sì,
ma cos'è questo uno? Noi abbiamo visto, capisci, che abbiamo Dio, l'essere assoluto, e abbiamo l'opera di Dio, il figlio, l'uno, quel che fa dei due uno, che è il terzo, fa dei due uno, la giustificazione dell'opera nell'essere? Capisci? Che riconduce l'uno, quindi abbiamo la molteplicità è assenza di unità,
sì,
molteplicità assenza quindi testimonia la presenza dell'uno,
sì.
Quest'uno è quanto giustifica, mi capisci? L'azione, il movimento, il tempo, giustifica il tempo abbiamo detto è opera del verbo, no? Che opera, sì. No? Il tempo è nell'essere. Sono segni, ne?
Giustifica l'opera di Dio
in Dio. E quello è scritto.
Ed è la molteplicità che la giustificazione, cioè l'unità la giustificazione di questo. È l'uno
che fa dei due uno. Padre, figlio, uno.
Io e il padre siamo uno.
Giustificato.
Io e il padre siamo uno.
E già quello è lo Spirito Santo.
Ma noi abbiamo parlato.
E difatti si è andati via dalla Giudea per arrivare a capire queste cose.
Già. Non è che è semplice, no?
Certo che chi conosce le cose, allora, si prende una libertà di parlarne o non parlarne, o di anticiparle.
Ti sta accusando la libertà.
No, perché per esempio la volta scorsa non posso pensare che ti sia scappato, ma poi hai già fatto delle azioni alla molteplicità. Unificando, diciamo, mettendo sullo stesso piano dello spazio.
Per forza. Perché dice allora che novità ieri la volta prossima. Dice, non c'è più novità perché la molteplicità già parlato adesso.
Perché non l'hai presentata la molteplicità come una categoria dell'unità, ma una categoria dell'infinito. L'infinito si manifesta nel molteplice.
Ma l'infinito è uno.
Sì, capisci?
Perché certo, si accavallava.
Già in anticipo, là, sì, comunque certo che chi ha lo spirito è libero, vola sulle acque. Quello è un'altra cosa che più se ne parla più se sono raggiunte, perché per esempio il tema di ieri era la vicinanza terribile, no? E si è visto diversi aspetti di questa vicinanza terribile, perché è terribile a diversi livelli, sia la morte e la vita, e si era visto, tu hai detto chiaro che il motivo che è terribile è perché ti semina il dubbio, la realtà è la morte o è la vita, no? Adesso ne hai aggiunto un altro perché è terribile, un altro motivo perché è terribile, perché ti può creare l'illusione, addirittura per la vicinanza, l'estrema vicinanza, ti può creare l'illusione di identificare il segno con lo spirito, ecco.
Ma io ho detto terribile ieri, si è notato che due persone possono, quando sono lontane, tutti d'accordo, quando sono molto molto vicine, più si avvicinano, più si beccano.
Ne ha detto tanti aspetti.
È accessibile quello, no?
Sì, sì, questo qui anche
è accessibile. Pacifico, no?
Sì, pacifico. Sì, però visto a livelli tra morte e vita e anche i vicini, si è detto, no? I vicini che tanto sono vicini che ti rendono la vita impossibile a volte, perché ecco, no? E adesso hai aggiunto questo dell'illusione, insomma la vicinanza terribile è sempre terribile, la vicinanza su qualunque piano.
E sì, perché uno non può stare al posto dell'altro, vedi? C'è l'impenetrabilità dei corpi, non puoi sostituire l'altro, e lì è la terribilità. Io voglio essere al posto dell'altro e l'altro non
vuole
essere al posto.
Solo in Dio, allora, che proprio nella pienezza, nella conoscenza... Arriva
ad uccidere l'altro per poter essere al suo posto, questo posto.
Ecco, invece nella conoscenza di Dio la vicinanza è paradiso, è armonia, è unità.
Ecco, nell'intelligenza non c'è l'impenetrabilità dei corpi, ecco. Nell'intelligenza io e il padre siamo uno, dove io sono, l'altro è, eccetera, ecco la meraviglia. Capisci? Io non ho bisogno di uccidere un mio fratello per essere al posto del mio fratello, nello spirito.
Si gode di quello che il fratello ha, appunto. Diventa mio, come dicevi l'altro giorno.
Ti capisco, e lì è la meraviglia dello spirito. Per cui siamo proprio semi, mi capisci? A restare qui. Sì.
Poi ancora un'altra cosa, che un pensiero molto bello, come dire, che mi ha convinto questo, no? Come è facile adeguarsi a ciò che si impone, a ciò che è evidente.
Sì, perché quello si impone.
Sì, l'evidenza si impone. E invece quello che non si vede, che come richiede superamento, è tutta la differenza che c'è tra il salire da Betania a Gerusalemme e discendere da Gerusalemme a Betania.
La parola di Dio è mandata nella morte in croce e dall'autorità. Tanto si impone, pensa un po'.
Chiaro.
No, di silenzio.
Sì, tutta l'opera di Dio, che Dio fa nel tempo, ci conduce a questa vicinanza estrema con la manifestazione del suo pensiero, però si può anche restare nella impossibilità di capirlo, perché questo non avviene senza di noi, senza quel passaggio.
Leggi il pensiero.
L'uomo è creato per stare nel principio e non per stare nella morte.
Hai capito? C'è l'argomento, capito? Chiaro? Chiaro?
Comunque chiedo una cosa. Ma noi siamo immersi nel tempo finché siamo nel pensiero di Dio?
Sì.
Se no di per sé saremmo già nell'Eterno.
Certo. Noi siamo già nell'Eterno, abbiamo un piede nell'Eterno, l'altro piede invece, capisci? Io faccio l'esempio sciocco, quindi tu hai un piede sul treno e un piede sul marciapiede. Certo che ti rende la vita difficile, mi capisci?
Sì.
Perché un piede non ce l'abbiamo nell'Eterno, l'altro piede ce l'abbiamo nel tempo. Quindi dico, o sei di tutto nel tempo o sei di tutto sul treno, mi capisci? Non vuoi restare con un piede sul treno e un piede sulla terraferma.
Ma questo poi ti essere, frazia. Deve essere metà e metà così, cos'è? È conseguenza dell'autonomia?
È in conseguenza che per noi c'è questa realtà materiale, il corpo, cioè, che è tutto in movimento, capisci? Nel tempo, e abbiamo in noi il pensiero di Dio che invece è eterno.
Sì.
Allora dico, tu devi far entrare tutto quello che è tempo, movimento, cioè far entrare tutto nell'eterno, quindi raccoglie tutto nell'eterno, mi capisci? Quindi vivi tutto nello spirito, e allora lì allora tu trovi la vita.
Sì.
Ma altrimenti che tu hai un piede qui, un piede là, e ce la tieni in realtà difficile, capisci?
Hai detto che la terribile vicinanza sarà il fatto che quando si è vicini si tende a possedere l'altro. Si è visto sabato
per la passione dell'unità,
questo
capisci?
Desiderio di possesso che porta a
quello. Come?
Basta.
Basta.
Se la scienza guidata da Dio riuscita a unificare il tempo, lo spazio nel tempo, fatto dell'unità spazio temporale, è sempre. Dio conduce anche noi a edificare l'opera di Dio in Dio.
Sì, ma il spazio tempo è agli occhi di Dio è uno scherzo.
Sì, no, d'accordo.
Quelle formule di Dio agli occhi di Dio sono uno scherzo. Perché una cosa che proprio non riesco ad entrare è la gravità, c'è da far entrare in una forma, capisci? Una forma con spazio tempo curata. Quindi a un certo momento c'è tutto un mondo, capisci? Perché noi crediamo di risolvere perché scartiamo tante cose. Non teniamo conto di tante cose, non tenendo conto di tante cose, io ho capito, già hai capito perché tu non hai tenuto conto di tante cose, ma c'è tenuto quelle tante cose che non hai tenuto, c'è tutto rientro, non è? Tipo tutto in aria. Margherita.
Pensando possiamo avvicinarci a ciò che non si vede.
Solo pensando, solo col pensiero. Solo col pensiero. Per cui ecco l'importanza del pensiero, perché tu non hai nessuna tua possibilità, cioè tu attualmente sei qui, come sensi, sentimenti, tu sei tutto condizionato dall'ambiente in cui ti trovi, mi capisci? Solo col pensiero tu puoi portarti a Cuneo, ma solo col pensiero, mi capisci? E quindi, guarda, Dio ci ha dato il pensiero perché col pensiero possiamo guardare il punto di vista di suo, dal punto di vista di Dio, ma solo col pensiero. Però questo pensiero però, diventa tanto potente da assorbire anche tutto quello che sono e da trasformarselo tutto. Capisci? Carla.
Dicevi con Margherita che forse uno si ribella perché non è compreso.
Sì.
Però ti puoi anche ribellare dalla troppa incomprensione, tra virgolette.
Tra troppa comprensione?
Sì, dalla troppa incomprensione.
Ah, comprensione?
Questa,
sei troppo comprensione.
Te la puoi scrollare di dopo.
Sì.
Troppa comprensione.
Comprensione.
Cioè,
troppa
comprensione.
Cioè, la troppa comprensione. Se è troppa comprensione, capisci? Non è comprensione, perché non comprende la tua libertà, quindi naturalmente è uno
eppure
che ti schiaccia.
Cioè, sicuramente ti dicono, fanno tutto per comprenderti.
Ah, sì.
Non capendo, non me ne
certo, per cuore, cercate di non comprendermi.
Allora ti ribelli.
E consolare, forse quello.
Frank.
È questo, l'importanza dell'anticipo, no? Gesù dice, vi dico queste cose prima,
certo,
che sappiate che io sono.
Certo.
E poi la promessa che Gesù fa, quel giorno capirete,
certo,
che io sono il Padre.
Certo. Vedi che promessa terribile e meravigliosa. Sì, quel giorno capirete. Non dici in quel giorno amerete, in quel giorno capirete. Questo vuol dire, il capire è un fatto essenziale personale, così non capirò. Capisci? Giovanna.
Ma pensavo come la vita che noi viviamo è all'opposto della vera vita, perché noi più abbiamo risorse, più possiamo fare qualcosa, più ci crediamo.
Di
vivere.
Certo.
E invece con Dio è proprio il contrario, perché...
Certamente, infatti Gesù incomincia tutta la sua missione dicendo beati i poveri, pensa un po', se il mondo dice beati i poveri, poveretto, ma non può fare diverso. Se uno ha 500, dice il poverino, ma non può fare un voto diverso, ha soltanto la 500.
Sì, ma perché si dice i poveri di spirito, coloro che si ritengono poveri che cercano Dio, ma anche la povertà così materiale, diciamo, è un aiuto perché ti fa far conto su Dio.
Sì, no, anche lì non possiamo fare tanta poesia perché povero è uno che soffre, mi capisci? E quando tu soffri manchi di tante cose eccetera, altra, non è che tu sia libero, il problema non è essere povero, perché c'è stato anche tutti dei movimenti anche spirituali eccetera, altra, che hanno fatto consistere, capisci, l'essenza nella povertà. È sbagliato, non c'è nessuna essenza nel modo di essere. Io avevo scelto la verginità, essere vergine eccetera, se posso, altra, l'obbedienza, essere obbediente, il massimo, la santità eccetera. Povertà, essere povero, no, sbagliati tutti e tre, la vita sta nel conoscere Dio, non sta nell'essere vergini, non sta nell'essere poveri, non sta nell'essere subbidienti, il problema non è quello, noi abbiamo fatto quello, perché forse conveniva, sotto certi aspetti, comportamento, modo di dire, se tu ti vesti di giallo, sei a posto, sei perfetta, c'era sei vestiti di giallo, mi capisci? Quello diventa sciocco, a Dio si arriva con la mente, con l'intelletto, con la conoscenza, per cui non si sono resi accorto, dicendo questo, che Gesù ha messo in primo piano le prostitute, che sono tutt'altro che vergini. E dice, e le ha messe a confronto con i sommi sacerdoti, le prostitute precederanno. Ora, se la regione stesse, capisci, di una certa virtù, eccetera, quanto, evidentemente Gesù non avrebbe detto in quel modo lì. Il problema non è quello. Vedi che il problema è tutto diverso. Hai capito?
Sì, è solo
se... Quindi il problema non è nemmeno essere poveri, perché tu puoi essere in miseria e morire di fame e tu sei angosciato. Il problema, capisci, è aiutare chi è angosciato a liberarsi dall'angoscia perché possa pensare a Dio. Ma se tu puoi, per pensare a Dio hai bisogno di avere, non so, una casa comoda, abbi una cosa comoda. Quell'altro che diceva, io devo stare seduto su un chiodo per poter pregare. Ma no, stai male, mi capisci? Senta, ma metti su una poltrona e così il tuo corpo è a tacere e puoi pensare liberamente. Con quello non è che ti ricovero, cerca il benessere, perché il benessere ti frega d'altra parte, anche quello, se per l'altro cerchiamo il benessere e abbiamo trovato Dio, no, è sbagliato in un modo o nell'altro, mi capisci? Però, come ti dico, il problema è, cerca quei mezzi che più ti aiutano ad essere liberi per occuparti di Dio. Ora, se tu hai 50 case, come diceva l'altro, se tu hai 50 case, evidentemente le 50 case non ti aiutano per pensare a Dio. Perché tu cominci a preoccuparti, cioè, di una casa, dell'altra, 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 e quando poi devi fare 740 ti voglio vedere, allora cosa succede? Allora ecco che quelle non ti aiutano e non ti rendono libera. Allora il Signore dice, va, vendi tutto, mi capisci, per poter essere libera. Quindi, ma il problema è questa disponibilità interiore. Quindi se vedo uno che è ossessionato, mi capisci, dal pane, eccetera, ma dagli il pane in modo che non sia più ossessionato e possa pregare, possa pensare a Dio. Comprendi?
Sì,
quindi bisogna sempre tenere presente l'unica cosa necessaria. L'unica cosa necessaria è che non è né essere poveri né essere ricchi, mi capisci? Però realizza quello che... Ora, siccome l'essere ricco ti può condizionare molto, perché ti può impegnare a pensare a tante cose lontane da Dio, ecco che allora il Signore dice libera di tante cose, in modo da poter essere libero per occuparti di Dio, mi capisci?
Sì, sì.
Ma non renditi in miseria tale da poter a un certo momento essere sessionato, perché dico, io faccio il digiuno, e poi a un certo momento col digiuno comincio a prendere mal di stomaco, che mal di stomaco, e mi grido mal di stomaco, come capisci, non sto pensando a Dio. Allora senti, ma allora mangia, eccetera, e togli il mal di stomaco e cerca di pensare a Dio.
Sì, sì, quindi l'importante è sempre cercare di capire quello.
L'importante è capire l'essenziale, cioè lo scopo per cui siamo stati creati. E poi dico, adeguare, cercare tutti quei mezzi che più ti aiutano a camminare verso Dio. Capisci?
Nel spazio e tempo che sono uno, come entra la molteplicità?
No, la molteplicità, ho detto, è il segno. Tu parti sempre da questo fatto qui, perché
sì,
tu la molteplicità è finita, perché la molteplicità, in quanto ci sono, c'è molteplicità di esistenti, si condizionano l'altro, perché non c'è la molteplicità, no? C'è l'infinito, si condizionano, in quanto si condizionano, quindi c'è finitezza, mi capisci? Ecco, allora questa finitezza è quello rapportato con l'infinito, mi capisci la molteplicità? In questa finitezza qui, molteplicità, tu la vedi come assenza di unità.
Quindi siamo nello spazio.
Come assenza...
dello spazio.
Sì, ma se questa è la giustificazione, capisci? Il terzo termine è giustificazione di spazio e tempo. Quindi è riduzione di spazio e tempo in unità. Capisci? Quindi io dico, nella molteplicità, tu lo vedi la molteplicità come assenza di unità. Come assenza di uno. Quindi come testimone, quindi come voce dell'uno.
Sì,
capisci?
Sì. Questo
hai capito?
Sì.
Allora, voce dell'uno, quell'uno nel, portato nel essere assoluto, cioè in Dio, l'uno è quello che unifica l'uno e il due.
Sì.
Cioè che unifica l'essere e l'opera dell'essere. L'essere è lo spazio, mi capisci? Opera dell'essere è tempo, quello che unifica spazio e tempo, abbiamo l'uno che è lo Spirito Santo.
Significato come molteplicità.
Come molteplicità. Ma
quindi
tu
la molteplicità può essere
tu poni,
il Signore dello Spirito Santo.
Tu poni, no, poni questo, poni. Tu poni l'uno e la significazione dell'uno.
Dell'uno.
Sì. Ora, la significazione dell'uno, segno dell'uno è la molteplicità. Lo capisci questo?
Sì.
Il segno dell'uno è il molteplice.
Sì.
Il segno dell'uno. Perché il segno di una cosa, essendo voce, ti deve far sentire il bisogno della cosa.
Sì.
Allora, cos'è che ti fa sentire bisogno dell'uno? La molteplicità. Allora, la molteplicità è la voce dell'uno, lo capisci questo?
Sì, questo sì.
Ah, va bene, allora se hai capito, stai tranquillo. Pinuccio.
Diciamo proprio questo, che si è parlato ieri, si è parlato oggi, si deve arrivare alla fine proprio del lunedì per avere questo accenno a quello che veramente interessa dell'incontro. E così mi sono demoralizzata perché, come hai detto prima con Domenico, io credo di aver capito perché mi sono fermata alla morte. Invece dovevo andare alla
la vita, l'uno di trovare.
Avrei trovato questo.
Già.
Invece è terribile, non capisco mai se non mi trovo la papà.
Ecco, l'importante è venire a lunedì.
Sì, infatti vengo il lunedì, ma non basta mica ancora.
Non basta ancora.
Il cervellino,
no. Qui si sospira. Forse non basta.
Avevi capito che c'era dietro le quinte?
Perché lui aveva avuto un accenno, è stato un dono, che però dopo forse...
E poi l'hai visto nell'argomento di ieri? C'è
No, l'ha accennato, l'ha detto, beh, proprio come... no, adesso è stato
molto male
tanto storia. No, però io...
lunedì avevi detto qualcosa.
No, di fatto ho messo come sottotitolo qui. Ho messo come sottotitolo, dunque ho messo la vicinanza terribile, poi sottotitolo Dio e la molteplicità. Tra parentesi, perché dei molti che vennero, no? Quindi praticamente il primo tema era i quattro giorni della morte, allora tempo, Dio e il tempo. Il secondo tema era la distanza di 15 stadi, allora Dio e lo spazio. Ieri molti vennero, allora Dio e la molteplicità.
Ecco. Adesso è chiaro.
Però no, no, è stato più chiaro su questo accenno, cioè che l'unità, la molteplicità, il segno dell'uno e la sintesi dell'infinito, e, diciamo, e la giustificazione del padre e del figlio. Ecco.
Bisogna pensarci tanto. Ecco. Bisogna pensarci tanto.
Non si sa scegliere uno più bello dell'altro, penso di ieri. Comunque. Quello che proprio sembra centrale, anche se non è a livello dello Spirito Santo, però può portare lì, è questo, che è la vedere l'opera di Dio nella morte che ti riporta nel principio. Dovevi già saperlo, che tutto è opera di Dio, che tutto dipende da Dio. Sì. Però, dato che non l'ho saputo, allora Dio opera questo accidente della morte per ricondurmi nel principio. Il pensiero che ha detto Angelo.
Va bene. Okay. Arrivederci. State bene.
Forse bene. Non hai detto questo. Riporta nel principio.
Ciao.
Appendice. Introduzione all'incontro di venerdì 23 luglio 1993. Venerdì sera.
Intuito. Più che intuito. Sono proprio te. L'ultimo argomento che hai fatto, non l'avevo proprio considerato, adesso rivedendolo, no? Ho notato che c'è proprio più volte ripreso questo tema della molteplicità che richiama l'unità, la molteplicità che richiama l'unità. Ma guarda, non l'avevo, infatti nel riassunto ho quasi sorvolato quell'aspetto lì, no? Intanto non so se esse, però ad esempio il fatto che molti da Gerusalemme e pochi con Gesù, ma tutti convergono, certo, verso la morte, quindi molteplicità che converge verso, certo, e poi Cristo morto, no? Quindi questa possibilità di passaggio all'infinito. Sì. Poi, ecco, questo spazio e tempo che come voce, cioè annunciano, propongono l'invisibile, così, certo, come la parola di Dio che propone, certo, l'invisibile, quindi molteplicità che, certo, raccoglie nell'unità, mm-hmm, questo pensiero, certo, unico, no? Poi ancora.
Che poi dico, è rivelato dalla parola stessa di Dio, capisci? Noi, certo, parliamo di spazio, tempo, molteplicità, eccetera, ma ha sempre riscontro con la parola di Dio, perché la parola di Dio,
la
parola di Dio è stesso che dice: non cercate le cose che si vedono, ma le cose invisibili, perché quelle sono eterne, quindi richiamo con l'eterno, quindi, già, capisci,
quindi
dal tempo all'eterno.
E poi ancora che che spazio e tempo sono segni che la massa vede e tocca, certo, ma che richiamano, propongono al singolo, no? Quindi propongono al pensiero, al singolo.
Sì, perché le cose invisibili si arriva come singoli, capisci? Come singoli, perché richiede il pensiero. E il pensiero è del singolo, il pensiero della persona, capisci?
Quindi anche qui passaggio, ma è vero che hai voluto svolgerlo proprio in rapporto al tema
della... È solo quello.
Perché non ce lo dice però prima?
Ma come ha detto prima?
Hai avuto quell'accenno tre settimane prima, quel minimo accenno lì, che poi io ci ho creduto, allora ci ho tenuto fede, allora lo cercavo, lo aspettavo. Però,
ecco, quindi questa...
Ringrazio il Signore che ci è voluto una settimana per capire.
Ecco, però anche in rapporto, questo problema della molteplicità, in rapporto alla vicinanza terribile, perché lì presenta degli aspetti nuovi. Anche il concetto stesso di vicinanza terribile, perché c'è terribile.
Sì, ho capito che non hai ancora capito.
Ma mamma mia, ce ne
anche
vuole.
Lì, anche lì la molteplicità che convoca questa vicinanza terribile, no, convoca tutto lì a questo momento, no? Questa, certo, vicinanza,
ma anche
il passaggio all'infinito. Però è terribile perché o si passa all'infinito o si, certo, ritorna nella molteplicità, certo, no? Si resta nel...
O assorbi, ecco.
Sì, perché... ma se tu ritorni, cioè, se tu non fai il passaggio, tu resti disperata, capisci? Perché non hai più la speranza di... Perché quando sei in movimento verso, capisci? Hai sempre la speranza di arrivare. Ma quando tu seguendo un certo avvenimento, quando arriva il momento in cui devi fare il passaggio, non lo fai, capito? Qui tu incominci la disperazione, cioè, incominci a girare inutilmente, capisci?
Ecco, invece quello che non sono riuscita a legare molto è l'ultima parte della vicinanza terribile con chi è vicino, no? Però anche qui mi sembra di averlo colto in questo modo, cioè che quando si è orientata alla ricerca personale, quindi, no? Questo pensiero che raccoglie nell'unità, ecco che anche tutta la molteplicità sollecita a fortificare in questa unità.
Sì, ecco. Quindi anche chi è contrario, capisci? Sì. Per cui anche i nemici, servono. Servono. Infatti io sono San Paolo, sono contento agli amici e ai nemici perché tutti hanno contribuito, quindi fa caso scoprire che sia il positivo che il negativo, tutto contribuisce, capisci?
Ecco, però lì c'è così. Una cosa in più, e ce ne hanno fatto capire a volte riguardo questo.
Non viene più nulla.
Che cioè, proprio prima mi facevo problema, no? La vicinanza ravvicinata a diversi livelli, sia tra morte e vita, poi mi trovo un'altra vicinanza ravvicinata, quella tra dei vicini che vanno a consolare, poi un'altra vicinanza ravvicinata a due persone che vivono assieme, e poi diversi aspetti dei rischi, perché è terribile. Invece il Signore mi ha fatto unificare tutto in questo unico pensiero, che cioè è vicinanza terribile proprio perché tu in qualunque vicinanza, qualunque, quindi rimane assorbito con l'ultimo pensiero che hai detto, in qualunque vicinanza tu tendi per la passione di assoluto a assorbire nell'unità, o assorbi l'altro in te o tu ti lasci assorbire dall'altro, per cui o tu nel piano della vita e morte o assorbi la vita nella morte o la morte rimane assorbita dalla vita, no? E lo stesso come nelle, i vicini che arrivano, ciao Pinuccia, i vicini che vengono per consolarti, o tu ti lasci assorbire da loro e quindi rimani anche tu confermata nella morte, oppure tu assimili questa vicina, questa consolazione nella luce che ti ha dato, quindi diventa l'aria che alimenta, il vento che alimenta la fiamma, no? Ecco. E lo stesso anche tra due persone, no? Che uno deve assorbire.